me back to dear old '90s.
Il post presenta Tienimi Bordone.
Let me anywhere. Liverpool, Leeds, Birmingham, well I don't care.
A un certo punto, non mi ricordo esattamente quando, negli anni 80, saranno stati i primi anni 80, c'era in televisione una pubblicità del rasoio Bilama. Vendevano i primi rasoi Bilama, non più una lama sola, ma due lame. E a cosa serve la seconda lama? Si chiedeva arcigno il pubblico maschile italiano così tradizionalista. La pubblicità diceva, ma perché la prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia alla radice. E così sì che la tua rasatura, se sei una di quelle persone con la barba fitta che già a pranzo si vede un pochino di ombra scura, tirerà fino alle 5, alle 6 del pomeriggio con il bilama. Ecco, poi le lame sono diventate 3, 4, 5, 6... Adesso le attività che svolgono le lame nei confronti di questi peli sono molteplici. La quinta gli insegna lo spagnolo, la sesta gli spiega come rinvasare le piante per la primavera, cioè il rapporto lame-peli è molto profondo. Però la sensazione in questa settimana è stata proprio quella del referendum che alza il pelo e le dimissioni tagliano alla base. Ovviamente non è che possiamo sperare nella fine di questo governo, nell'Armageddon di questa maggioranza.
Ah no?
Non subito.
Cioè io adesso come padre, segretario di partito, come cittadino,
Matteo,
piuttosto che panettiere,
sì,
piuttosto che la vecchina, piuttosto che
se
gli agenti di pubblica sicurezza tanto criticati,
favore,
non posso sperare...
No, non puoi fare niente. Sto facendo io la puntata, Matteo. Stai buono lì.
È chiaro che se questa è la vostra democrazia, è la vostra libertà, se questo è il vostro modo di essere la sinistra democratica dei diritti, allora vorrà dire che la vecchina, il prestinaio, l'agente di pubblica sicurezza...
Ma basta, basta! È una settimana che sei altrove, come sempre, quando qualcosa non va e bisogna prendersi una responsabilità. Stavolta in Ungheria, che è un po' smaccato come tentativo di fuga, no? E adesso compari qui. Può essere? Ma qui no, cioè... Dai, va bene che non ti ama nessuno,
ma devi venire qui a cercare di farti
amare. Bacio
il crocefisso, il prestinaio, la vecchina.
Benissimo, bacio al prestinaio. Allora, dicevamo, in questa settimana, anche molto soddisfacente, mi arrivano a un certo punto delle immagini che vengono dalla città di Nuova York, un tempo Nuova Amsterdam, dove si reca una delegazione del nostro governo per una fondamentale attività celebrativa.
Cosa bella che è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti,
sì,
la presenza e la memoria di Cristoforo Colombo, che viene riconosciuta ai più alti livelli in America dal popolo americano e dalle sue istituzioni, ma è il popolo americano che vede in Colombo e negli italiani che vivono in America una presenza che ha arricchito l'identità americana da secoli, e questo ci rende tutti molto, molto.
Grazie.
È la cosa giusta al momento giusto quella che stiamo facendo.
È la cosa giusta al momento giusto quella che stiamo facendo, dice il ministro Alessandro Giuli in delegazione ufficiale, mentre deposita una corona sotto la statua di Cristoforo Colombo a New York, a Colombo Circle. È la cosa giusta al momento giusto. Cosa si sta facendo? Si sta ribadendo l'importanza immarcescibile, immortale di Cristoforo Colombo come figura di riferimento da celebrare ancora oggi come se non fosse successo niente. Cioè, come se noi negli ultimi anni non avessimo un po' rivisto la storia dei gloriosi avventurieri che dall'Europa partono per raggiungere altre terre e tornare con le ricchezze di queste terre, molto spesso non proprio comprate, piuttosto strappate alle popolazioni locali, che poi molto spesso venivano ridotte in schiavitù oppure sterminate, come nel caso dei nativi americani che sono morti nel numero di molte decine di milioni. Quindi... per quanto non si debba ritornare indietro nella storia a cercare ogni evento violento e stabilire che ci siano delle colpe morali, eccetera, che ricadono su generazioni successive, proprio perché non ricadono queste colpe, beh, però uno non deve portare in palmo di mano, con la consapevolezza di oggi, Cristoforo Colombo con questa forza. Ribadirlo nel momento giusto, dice il ministro Giuli, di nero vestito col doppio petto e il bavero alzato. Il momento giusto sarebbe quello in cui è in crisi questa figura. Notare l'abilità con cui si mescola Cristoforo Colombo con gli italoamericani che sono arrivati nel continente tra il 1800 e il 1900. Non hanno niente a che vedere con quell'altro signore che con i soldi della corona spagnola alla fine del 400 ha fatto quello che ha fatto, ma proprio niente. Eppure mettiamo tutto insieme per produrre un effetto simpatia nei confronti di chi ha una discendenza italiana, e lo facciamo adesso perché abbiamo paura che la figura di Cristoforo Colombo sia messa in ombra da queste persone woke, facendo finta di non sapere che sta proprio succedendo il contrario, cioè tutta l'operazione di allargamento della coscienza e dell'identità dei paesi, che include i nativi, include le persone schiavizzate, include tutte le componenti, le maggioritarie e le minoritarie, viene schiacciata dall'amministrazione Trump, la quale, giusto qualche giorno fa, nella stessa settimana in cui avviene questo provvidenziale omaggio del ministro Giuli a Cristoforo Colombo a New York,
President Trump installed a statue of Christopher Columbus on the White House grounds over the weekend. This is the latest attempt by the president to celebrate the controversial explorer. The statue is a replica of one that was tossed into Baltimore's harbor in 2020. A White House spokesman saying in part, "In this White House, Christopher Columbus is a hero."
In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe, dice un portavoce della Presidenza degli Stati Uniti, commentando il fatto che è stata piazzata e comparsa improvvisamente una statua di Cristoforo Colombo nei giardini della Casa Bianca. Non c'era prima e adesso c'è. Che statua è? Perché non basta. Già se fosse una statua di Colombo normale avrebbe un significato molto fosco, no? Ribadire in un contesto in cui nessuno vuole statue di Cristoforo Colombo, che invece l'amministrazione, quindi in qualche misura l'America con la A gigantesca, con l'aquilona, vuole Colombo e Colombo avrà. Quella statua lì è fatta con i pezzi di cui era fatta una statua praticamente identica di Cristoforo Colombo che c'era a Baltimore e che durante una manifestazione nel 2020 fu buttata in acqua. Baltimore è una città a maggioranza afroamericana. La presidenza Trump è una presidenza profondamente razzista. E quindi con l'idea di mettere a tacere qualunque revisione critica dei simboli degli Stati Uniti, si è presa quella statua rotta per volontà popolare e la si è ricostruita e messa in un luogo molto carico di simbologia istituzionale per volontà presidenziale. La delegazione del Ministero della Cultura italiana, ministro e accompagnatori, era al corrente, era parte di un più ampio progetto di rilancio di Cristoforo Colombo e si è prestata? Oppure no? A pensar male, diceva qualcuno, vabbè, comunque, la cosa che mi colpisce sempre di Giuli è come è vestito. Perché secondo me ognuno si può vestire come vuole, chiaramente, e non sono un fan della grisaglia, della divisa neutra. Allo stesso tempo, però, se ti fai notare sempre, io voglio capire perché. E allora ho pensato di coinvolgere Arianna Cavallo, che si occupa di stile per il Post, di moda per il Post, e chiederle un po' di cose sugli abiti del ministro Giuli. La prima è: qual è lo stile di Giuli?
Ma il ministro Giuli ha uno stile classico, molto formale, impettito, sartoriale, cioè con abiti fatti su misura e tessuti preziosi. Ha un gusto all'antica, ma con alcune scelte eccentriche e personali, per esempio le fantasie della cravatta, la scelta di alcuni tessuti, il velluto o gli accessori demodé, chi usa ancora i fermacravatte o la catenella da panciotto, o anche alcuni capi come il tabarro, cioè il mantello allacciato al collo con cui si presentò alla Scala, o i famosi stivali alti fino al polpaccio, neri, lucidi, molto marziali.
Questo è uno stile che appartiene alla moda contemporanea? Cioè è una tendenza che si è vista, che esiste già, lui pesca da lì? Oppure è una cosa che fa per conto suo?
Non è una tendenza della moda di adesso, anche se è vero che dopo il Covid c'è stato un grandissimo ritorno dell'abito formale, dell'eleganza, della cravatta, sia nelle passerelle sia indossato tra le celebrità. Ma soltanto qualche mese fa abbiamo visto sul palco di Sanremo dei ventenni in doppio petto. Forse chi segue la moda a proposito degli stivaloni del ministro si ricorderà anche una sfilata di 2 anni fa di Saint Laurent, dove i modelli indossavano degli stivaloni neri lucidi sopra il ginocchio, ma anche qua erano portati in modo molto diverso da come li usa il ministro, cioè con quasi sadomaso, molto sensuali, che poi è il modo in cui viene portato l'abito elegante adesso, quindi una direzione opposta alla sua Poi va anche detto che la moda offre un po' di tutto, una stagione mostra una cosa e pesca in un decennio, quella dopo pesca in un altro, quindi lascia un pochino il tempo che trova. Come dicevo, il ministro Giuli secondo me si ispira a un modo aristocratico di vestire, dove gli abiti servono soprattutto a impressionare e a marcare la propria superiorità. Se l'avete visto il Gattopardo, che è uscito insomma anche questo da poco, Kim Rossi Stewart è vestito in modo molto simile al ministro Giuli, o forse me lo ricorda perché hanno delle basette larghe molto simili. Sicuramente è un modo di vestire un po' da destra. Mi viene in mente che anche i fascisti della prima ora in borghese si vestivano un po' così, impettiti e impeccabili, ma anche con dei particolari eccentrici per dimostrare che erano superiori a qualsiasi legge, che erano un po' dei superuomini. Quindi è vero che c'è questa cosa. E adesso si è parlato molto dello stile del ministro Giuli, perché a New York aveva questo soprabito in pelle che ricordava un po', cioè un po' fascista, un po' marziale, e l'ha fatto accomunare all'ex comandante della Border Patrol Greg Bovino, che però è invece un cosplay del generale nazista. Secondo me il ministro Giuli non si veste con questa intenzione, quella di ricordare appunto un generale. È più il voler dare l'idea di essere un uomo distinto e di marcare la sua superiorità.
Alla luce del fatto che sono dei vestiti di cui si parla, ne stiamo parlando, se ne parla spesso, sono sartoriali, hanno una linea che non è comune ai flussi della moda contemporanea, e sono notevoli in senso etimologico, possiamo dire che questa attenzione all'abbigliamento configuri un ministro Giuli che si veste bene?
Ma vestirsi bene e vestirsi male non vuol dire niente. Quello che possiamo fare è guardare come si veste per capire che messaggio vuole dire di sé, cosa ci dicono i vestiti del ministro Giuli. E a me fa un po' pensare alla Zecca Garbugli che ostenta paroloni enfatici per accaparrarsi i capponi di Renzo. Ecco, anche il ministro Giuli mi sembra indossare questi vestiti ampollosi, enfatici, che dimostrano la sua superiorità morale, estetica, per forse abbindolare un po', creare magari anche davanti a se stesso un'immagine di quello che lui vorrebbe essere e di quello che lui si augura, di quello che per lui è il meglio. E per lui il meglio è questa formalità un po' eccessiva e autocompiaciuta. Direi che se ci togliamo un po' le lenti della riverenza verso quello che è un po' antico e classico e appunto la catenella d'oro e il fermacravatte, possiamo dire che forse si veste in modo un po' ridicolo, un po' overdress, tipo il papillon, che è il massimo della formalità durante un'inaugurazione a metà pomeriggio, ecco.
Gladys Knight di Gladys Knight and the Pips, con questa canzone License to Kill, che si chiama come License to Kill il film e che contiene il tema di Goldfinger. Pa-pa-ra! Bellissimo! Però la canzone fa un po' schifo perché è la fine degli anni Ottanta e il mainstream, soprattutto l'R&B alla fine degli anni Ottanta, va proprio a male. Sta arrivando l'hip hop e la musica nera bella è quella lì. Poi si riprenderà, ma secondo me è il periodo peggiore per l'R&B. Comunque, questo è uno di quei Bond in cui non c'è da salvare il mondo, c'è una questione abbastanza poliziottesca, cioè dobbiamo fermare lo spaccio di droga in America Latina. E vabbè, fermiamolo, ma di solito qui si rischia che il pianeta esploda. Vabbè, comunque sia, cast notevole, c'è Timothy Dalton purtroppo al suo ultimo film e Timothy Dalton, ribadisco, è uno dei migliori Bond in sé, poi Bond è fatto della sua storia, del costume, dell'amore del pubblico e quindi, però io lo trovo uno dei più equilibrati, anche nel rapporto con le cosiddette Bond Girl, sparisce un po' il concetto della Bond Girl. Proprio che si innamora lui nei film. Se uno vede il numero di relazioni, i tempi cambiavano, Roger Moore è quello proprio Ale! Timothy Dalton è quasi un'orsolina. Detto ciò, grande cast. cominciamo, soprattutto per chi ha guardato, insomma l'abbiamo fatto collettivamente, Twin Peaks, c'è Big Ed, cioè c'è Everett McGill, Big Ed, che anche qui si chiama Ed, personaggio centrale di Twin Peaks, buonissimo, gli si vuole un bene se si vede Twin Peaks a Big Ed, che è incommensurabile. Big Ed muore presto, perché qui fa il traditore per soldi, finisce mangiato da uno squalo. Poi abbiamo un Benicio del Toro molto giovane, e poi abbiamo nel ruolo del cattivo l'ottimo Robert Davi. Robert Davi spesso ha fatto il cattivo di altre nazionalità, ma in realtà la mamma era di Avellino e il papà era di Palermo, per cui è italiano, non è latinoamericano, e infatti quando parla in spagnolo parla male. Il film non è dei peggiori, non è Moonraker, non è Octopussy, è facile non essere né Moonraker né Octopussy, però è uno di quei film scritti un po' male, con un cattivo generico, che è un cattivo spacciatore della droga, va bene, chi se ne frega. Però le trame sono un po' goffe, anche i momenti d'azione non sono il massimo. È un Bond mediocre, questo qui, purtroppo, purtroppo, il nostro Timothy Dalton a un certo punto impenna con la motrice del camion, che è un po' il suo salto dello squalo. Dalla prossima settimana avremo a che fare con Pierce Brosnan, una delle persone di cui mi frega meno nella storia, e invece magari è bravissimo. Credo di non aver mai visto un Bond con Pierce Brosnan, quindi non vedo l'ora di vederlo insieme a voi per capire se questo tipo così impettito, con quell'aria un po' misteriosa, lo sguardo un po' di Laura Morante, in realtà poi ci riserverà delle sorprese, chissà. Grazie mille ad Arianna Cavallo che ci ha raccontato lo stile del ministro Giuli. Per scrivermi, tienimibordone@ilpost.it. Io vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì, senza pensare troppo insistentemente agli occhi di Daniela Santanchè.